Buongiorno, buon sabato mattina, sono le disordinarie, siamo arrivate le disordinarie.
Ce l'abbiamo fatta, siamo disordinarie in tutto, sarà subito chiaro.
Sì, sì, questo è Disordinarie, un programma scritto e pensato mentre...
Mentre questa settimana in sottofondo sentivamo le canzoni di Mary Poppins.
Sì, è andata perché? Così. Sì, perché è vero, il telelavoro non esiste più, ma noi questa settimana invece l'abbiamo fatta.
Cioè,
esiste, sì, non è più obbligatorio, ma noi questa settimana, diciamo, l'abbiamo dovuto praticare. Perché? Perché capita, insomma, che i tuoi figli abbiano la gastroenterite piuttosto che la febbre, e cosa fai? Allora, per cercare di mettere in piedi un programma come questo, tu, tac, li sbatti davanti alla tele.
Però io maestra, si diceva una volta, ma abbiamo capito che non
esatto.
È così tanto.
Io ho sempre un po' di senso di colpa, allora dico, invece che metterli davanti, che ne so, a dei cartoni, li metto davanti a qualcosa di classico. Ecco. Ed ecco che ho scelto Mary Poppins.
Ecco, ma sposo in pieno questa tua teoria, poi diciamo che il telelavoro sembra una cosa del passato, ma in realtà i casi di Covid stanno aumentando.
Esatto.
Il caro benzina, l'abitudine, come dici tu, bisogna approfittarne. Comunque, noi siamo Rachele Bianchiporre, Alessandra Bonzi, e da oggi per un po' di sabati vi terremo con rileggendo le notizie della settimana attraverso una chiave. Adesso uso.
Cosa stai per dire?
Sto per dire rosa, lo so, mi stai già
rosa.
Guardando malissimo. Ma no, ma è per dire, per farsi capire subito, si può dire rosa,
no.
Secondo te, per il mondo femminile?
No, 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 non si può. Però ne discuteremo, eh. È una cosa.
Sì,
secondo me dovremmo discutere.
Se ne è parlato questa settimana.
Assolutamente,
eh?
Sì. E sì, perché insomma, questa settimana si è parlato di rosa. Dell'alta moda, rosa.
Rosa inclusivo però, eh? Un rosa per tutti, a me piace
rosa
questa
inclusivo.
Cosa. Dopo ci arriviamo.
Però, appunto, perché noi stiamo... Perché abbiamo deciso di dar vita a Disordinarie? Perché è da un po' di tempo che abbiamo notato come tanta narrazione di quel che ci sta intorno, di quello che ci succede nel mondo... verta proprio attorno a questo tema.
Eh sì, un po' come rivendicazione, un po' come semplice riflessione.
Sì.
Allora, noi favorevoli, contrari, a noi interessa discuterne, perché poi noi risposte ne abbiamo, Alessandra.
No, noi siamo due disordinarie, non abbiamo risposte, abbiamo un sacco di domande, però direi che iniziamo fra pochissimo, con un brano un po', come dire, disordinario.
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 Who run this mother?
vabbè, who run the world? Girls, potrei anche dire women. Cioè, chi fa andare avanti il mondo?
Le donne.
Le donne.
Noi, noi, le disordinarie, ma anche i disordinari, dai, abbiamo, noi siamo per tutti.
Esatto, siamo per tutti, assolutamente. Who run the world? Non l'abbiamo scelto a caso, perché questa canzone è una canzone, beh, diciamolo, l'impronta è molto femminista e chiede, Beyoncé da sempre, è proprio un'icona, diciamo, nella musica pop del femminismo. È un brano, pensate, del 2011, quindi già lei, insomma,
bei
da tempo
tempi, in bei tempi.
E l'abbiamo scelto a caso perché disordinarie a caso inizia nella settimana, perché non è che ci abbiamo pensato, non siamo così,
no, è andata, no, non siamo così malefiche, ma è andata così. Iniziamo in che settimana?
Nella settimana della giornata internazionale delle donne, insomma l'8 marzo, ecco. È stata proprio la giornata internazionale delle donne.
Io tra l'altro ho appreso questa settimana che non è più possibile dire festa della donna, perché qualcuno se la prende a male subito, ma giustamente, perché in fondo, cioè, siamo passati da regalare fiori a riflettere un pochino.
Sì, devo dire che anch'io, perché allora l'altro giorno leggevo proprio questa, seguo questa femminista su Instagram che diceva, beh, non è che possiamo chiamarla festa, perché a nessuno verrebbe in mente nel giorno della memoria di chiamarlo festa della memoria.
Okay. Quest'anno soprattutto.
Quest'anno soprattutto. Ecco. Però devo ammettere anch'io che io il giorno, l'8 marzo, ho ricevuto due messaggi. Uno dalla mia mamma e uno dalla mia suocera, tra virgolette, insomma la mamma del mio compagno. Che mi dice, che entrambe dicevano, cara Alessandra, buona festa della donna, tante mimose per te. E io mi sono un po' irrigidita, mi sono detta, ma aspetta.
Ma sì, ma si può ancora dire.
Si
dai,
può ancora dire, però io sono nata in una, sono cresciuta in una generazione, con una generazione in cui la festa donna era un punto festa e mimose, e adesso mi rendo conto che...
Ti sei un po' tirata indietro, perché siamo diventate tutte un po' più militanti. Io non lo so, guarda, a me va bene, vanno bene le mimose, mia figlia mi ha regalato, sai, il mazzolino disegnato all'asilo, è stato molto carino. Devo dire che a me questa militanza inizia un po' a preoccupare, perché per me... Il mio 8 marzo è coinciso con la presa di indipendenza di mia figlia. Cioè io la sera, martedì sera, l'ho messa a letto, le ho dato il bacino della buonanotte, ho detto buonanotte amore, mi allontano e sento mamma. E sai quando dici fermo ancora? Allora mi riavvicino speranzosa e lei mi dice, per favore chiudi la porta.
Grande.
Aiuto.
Viola, ricordiamo che Viola non ha ancora 4 anni.
No, 3 anni e mezzo,
tre
è precoce.
Mentre il nostro 8 marzo in famiglia è stato un po' controverso, proprio perché io mi sono svegliata così. In casa mia sono tutti con, camminano tutti sulle uova, cioè,
beh, come tutti, se,
esatto,
ecco.
Però anche rispetto ai temi femministi, no? Ogni tanto mio compagno mi dice, mamma mia come sei pesante,
perché tu ti innervosisci,
perché io mi innervosisco.
Tu sei una militante, dunque.
Io sono una militante nervosa ogni tanto.
Okay.
E allora nessuno osava dirmi buona festa o buona giornata internazionale. E a un certo punto Vito mi dice, ma io oggi cosa ti regalo? E io mi son detto, senti, non regalarmi un mazzo di mimose, regalami un mazzo di puntarelle, sai?
Hai punti alla sostanza, mi piace.
La sera cicoria, piace. Mi sono detto, almeno stasera ci facciamo un bel piatto di puntarelle con la salsa d'acciughe e siamo tutti contenti. Però volevo dirti questa cosa, che io, una cosa che ho scoperto a proposito di giornata internazionale della donna, è che noi abbiamo sempre pensato che questa, che l'8 marzo coincidesse con uno sciopero, no?
Con un grande incendio,
con un grande, scusami,
ci
con
sono
un grande...
tante leggende metropolitane.
Esatto. Sono tante leggende metropolitane. Perché in realtà l'incendio famoso non avvenne mai, cioè ce ne fu uno il 25 marzo del 1911, nel quale morirono 140 persone, soprattutto donne immigrate, era New York, dall'Italia e dall'Europa dell'Est, però non fu l'8 marzo. Però ecco, questo per dire che mi sono meravigliata, perché anche lì, festa della donna, 8 marzo, per me erano due certezze e quest'anno le ho distrutte.
Perdiamo un po' tutte le certezze per strada. Comunque fateci sapere anche voi come avete passato il vostro 8 marzo, il numero 076 321 11 13. E adesso forse dovremmo fare un po' una premessa,
sì.
Perché noi partiamo dall'attualità in questo programma, l'abbiamo detto, adesso ci arriviamo e sappiamo benissimo cosa sta succedendo nel mondo in questo momento, e se cerchiamo dove si può anche di tenere i toni un po' più leggeri è perché abbiamo cercato, sì, di fare nostro un pensiero che in tanti poi hanno avuto, no, in questi giorni. Cioè, anzi, ci siamo anche un po' interrogate.
Ci siamo un po' interrogate. Già due settimane fa ci siamo mandati dei WhatsApp, io e te, dicendo, ma ha senso in questo momento in cui c'è un conflitto molto vicino a noi, in cui le persone stanno soffrendo, a partire con un programma in cui noi vogliamo anche
temperare,
essere più leggere. Ecco, sappiate che noi ci abbiamo pensato.
Sì, e tanti ci hanno pensato. Io mi sono segnata un bel post di Michela Murgia a proposito di femministe, che proprio nella prima ora della guerra in Ucraina si faceva un po' la stessa domanda. Lei fa una rassegna stampa femminista settimanale in tono un po' più combattivo, ma insomma si diceva ha senso, e azzardava questa risposta: c'è una cosa che non voglio dimenticare, la vita che consideriamo normale è tale solo perché siamo in una democrazia, e quindi leggete, ridete, guardate film, andate alle feste di compleanno. Agire la libertà che abbiamo è il solo modo per ricordarci quanto poco sia scontata.
A proposito di 8 marzo, io mi sono segnata una foto che è girata tanto sui media in questi giorni. Tra l'altro, se voi che ci state ascoltando a casa siete incuriositi dalle notizie che mandiamo, dalle cose di cui parliamo, voi ci scrivete e noi vi mandiamo il link.
Appena capiamo come funzionano i computer, perché qui siamo disordinari in tutto.
Assolutamente.
Ma lo faremo.
Sì, lo faremo, lo faremo. Mi sono appunto segnata questa foto, no, che è girata proprio l'8 marzo su Instagram. È una foto che ritraeva il primo ministro finlandese Sanna Marin.
Primo ministro
o ministro?
Prima ministra.
Primo ministro. Prima ministra.
Facciamo uno e uno.
E qui le femministe, quelle pure ci odieranno. Insomma, Sanna Marin, 36 anni, è a capo di una coalizione di governo di 5 partiti politici, tutti guidati da donne. E tra l'altro quasi tutte trentenni. E quindi una nazione gestita da donne. E la cosa interessante è che la Finlandia è al primo posto tra le 193 nazioni al mondo nello sviluppo sostenibile. Cioè, secondo un rapporto delle Nazioni Unite, praticamente la Finlandia ha raggiunto quasi tutti gli obiettivi per migliorare la salute, l'istruzione, l'acqua, l'energia, la pace, alleviare la povertà e ridurre la disuguaglianza.
Sì, sarà un caso. Uno potrebbe anche dirsi: non è un discorso in fondo sessista anche questo? Perché, cioè, il fatto che siano tutte queste donne deve automaticamente rendere migliore un governo, perché poi comunque certi traguardi li raggiungi sull'arco di più anni. Però questa è una domanda che ci dobbiamo fare, anche perché noi partiriamo sempre dai quotidiani, e abbiamo detto, e in questi giorni, proprio in tanti corsivi, tanti opinionisti, no, dei maggiori quotidiani se le sono fatta questa domanda. Per esempio, io mi sono segnata Annalisa Cuzzocrea, che è la vice direttrice della Stampa, che proprio martedì, loro hanno fatto una grande paginata dedicando l'8 marzo naturalmente alle donne ucraine, e si chiedeva: sarebbe stato diverso se a guidare gli equilibri dell'ultimo secolo fossero state le donne? Non possiamo saperlo.
E infatti qualcuno ha anche ricordato la figura di Margaret Thatcher, che voglio dire non era proprio la regina delle pacifiste,
il pane, sì, certo.
Comunque io, a questo proposito, appunto, di donne che ci sono e non ci sono in politica, vi segnalo un'altra pagina, Percentuale Donne, una pagina Instagram molto interessante, in cui con delle semplici grafiche raccontano quante donne occupano un certo tipo di posizioni. E l'8 marzo hanno fatto questo post in cui c'era: nei negoziati tra Russia e Ucraina, tenutisi oggi nella regione di Gomel, presidente, ambasciatori, consiglieri, deputati, generali, capi, ministri, viceministri, le donne, percentuale di donne?
Zero.
Zero.
In realtà, guarda, naturalmente poi noi cerchiamo, no, quel tipo di notizie, esatto, e questo tipo di lettura, però tra poco ci arriveremo anche con un esperto a capire se siamo noi a travisare, esatto, i fatti, o se c'è, se c'è qualcosa di sostanzioso, perché in realtà di due donne si è parlato tanto in questi giorni. Una è la moglie di Zelensky, Olena Zelenska, che ha deciso di rimanere con la sua famiglia in Ucraina nonostante i bombardamenti, e che ha fatto anzi dei social network un diario personale del conflitto, no? Lei ha una platea di più di 2 milioni di follower e insomma ha lanciato anche messaggi molto potenti: non cadrò nel panico, scoppierò a piangere, sarò calma e fiduciosa, i miei bambini mi guardano e resterò vicino a loro e accanto a mio marito, ma anche accanto a voi. Ma in realtà anche dalla parte russa si è guardato molto a una donna in particolare, che è Elvira Nabiullina, governatrice della Banca Centrale di Russia. Lei è stata autrice di una grande politica monetaria molto importante per il rublo negli anni scorsi, e insomma era l'unica donna seduta in quei consessi di guerra, quelli che contano drammaticamente, e si è parlato molto del suo volto scuro, del fatto che non riuscisse ad incrociare lo sguardo dello zar, che fosse molto contrariato. Si è parlato anche di dimissioni, che poi sono state prontamente smentite, però si è parlato anche in altri modi, no? Di donne.
Perché in questa forse è una delle prime guerre anche tanto raccontata dai social, da Instagram, e le protagoniste anche in queste settimane sono queste ragazze, queste TikToker, queste Instagrammer, ragazzine molto giovani, come per esempio Valerish o Marta Vasiuta, che raccontano la guerra tramite TikTok e Instagram. Quindi è un'altra cosa, sono ancora donne che raccontano la loro realtà di guerra. Io direi che appunto la narrazione di questa guerra, che sta avvenendo attraverso anche gli occhi delle donne e attraverso appunto i racconti di donne, vale la pena essere analizzato. Lo facciamo fra poco.
Fra poco con un esperto che ci può spiegare qualcosa in più.
Sì.
Io non ti chiedo niente, il tuo saluto indifferente mi basta, ma tu non puoi più farmi male da starci male, non vali più di questa luna spenta. Ricorda che dicevi a me: lascia che io sia il tuo brivido più grande, non andare via, accorciamo le distanze nelle lunghe attese tra di noi. Io non ho confuso mai braccia sconosciute con le tue. E parli e scherzi e ridi, ti siedi e poi mi escludi, sento addosso sorrisi che conosco, sorrisi sulla pelle quando eravamo terra e stelle. Adesso se tu mi vuoi e se lo vuoi, lascia che io sia il tuo brivido più grande, e non andare via. distanze, nelle lunghe attese tra di noi. Io non ho confuso mai i tuoi pensieri. Che io sia il tuo brivido più grande, e non andare via, non sei più così distante. Quello che c'è stato tra di noi, io non l'ho confuso mai. I tuoi pensieri
sono le 9.30, noi siamo sempre le disordinarie, Rachele Bianchiporro, Alessandra Bonzi, c'è con noi in linea il professor Michele Sorice. Buongiorno professore.
Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
Allora, sociologo, politologo, lei insegna alla LUISS di Roma, per molti anni ha insegnato alla nostra USI. Ecco, noi siamo interessati a questo doppio sguardo, da un lato chi si occupa e analizza la politica e però anche il sistema in cui viene comunicata, no? E in cui tutto ci viene raccontato. E allora le chiedo subito, professor Sorice, è possibile parlare di una narrazione al femminile di questo conflitto, come abbiamo un po' inteso noi in questi giorni, oppure è qualcosa di pretestuoso? Cosa dice?
Ma a mio avviso c'è una narrazione al femminile a un doppio livello, a un livello di, diciamo così, di natura soggettiva e oggettiva, nel senso che le donne sono soggetto di narrazione molto più che nel passato, ma sono anche oggetto di narrazione, anche in questo caso molto più che nel passato, perché sono molto raccontate, diciamo così, cosa che nelle guerre normalmente avveniva soltanto esposta, no? Avveniva soltanto nel ricordo magari di quelle che avevano compiuto atti eroici o che avevano in qualche modo rappresentato un elemento di salvezza per gli uomini. Ecco, invece mi sembra che qui ci sia un cambiamento rispetto al passato e le donne siano diventate anche oggetto della narrazione di guerra.
E poi insomma vediamo anche proprio che c'è una narrazione quasi metaforica, no? Di questo conflitto, da un lato la cultura macista russa e dall'altro la grande mamma ucraina, no? Si è usata molto questa immagine per evidenti motivi proprio nella giornata dell'8 marzo. Oggi tra l'altro c'è una pagina del Foglio, mi sembra, in cui Adriano Sofri parla di un grande femminicidio in fondo per quello che sta succedendo all'Ucraina. E anche questo è qualcosa di nuovo?
Ma le donne sono sempre state vittime nelle guerre, lo sono naturalmente purtroppo perché gli eserciti sono stati sempre il dominio maschile della cultura maschilista, si pensa agli stupri, no? Che sono stati compiuti in molte guerre, non soltanto in questa, e che rappresentano una delle modalità attraverso cui si violenta un popolo attraverso le sue donne. Quindi diciamo, da questo punto di vista mi sembra di che purtroppo non ci sia nulla di nuovo. Mi piacerebbe però tornare su quest'idea del conflitto, del confronto fra una Russia maschilista e una e d'altra parte il popolo ucraino che non lo è o non lo sarebbe. Secondo me qui ci sono anche un po' di stereotipi, no? Sebbene abbiano sempre elementi di verità, perché è innegabile per esempio che dietro la retorica di Putin, di chi lo appoggia, ci siano elementi di una cultura, come dire, nazionalista, no? Fortemente anche tradizionalista e per certi versi, perché no, maschilista. Anche le affermazioni del patriarca Kirill della Chiesa Ortodossa Russa, certo. Ma anche a quelle parole d'ordine, a quei simboli, no, usati nelle manifestazioni dei simpatizzanti di Putin, quelle manifestazioni sparse quelle in Europa che pure ci sono state. Ecco, d'altra parte però c'è anche la Russia delle città, no? La Russia dove le donne sono sempre state protagoniste, dove il maschilismo diffuso nella società è paragonabile più o meno a quello che c'è in tante altre città d'Europa. E ci sono anche le donne in Russia che combattono contro la guerra, no? Penso alle forme di resistenza più organizzata, che sono per esempio proprio quelle delle femministe, no? Le FAR, la resistenza femminista contro la guerra, che è un gruppo molto attivo e che peraltro rischia il carcere, in qualche caso addirittura più che rischiarlo lo ha già purtroppo ottenuto, e che sono adesso ancora più nei guai, ancora più in difficoltà, perché hanno una scarsissima visibilità anche da noi. Quindi diciamo c'è una narrazione duplice, no? Con le donne protagoniste in soggettiva e in oggettiva in entrambi i campi, dove naturalmente quelle in Russia, anche per interessi interni alla stessa dinamica di guerra, scompaiono.
Quindi noi abbiamo di fatto visto molte più donne anche al fronte, ma al fronte nel senso anche giornaliste, dicevamo prima TikToker e Instagrammer, donne che combattono. Questo ha anche a che fare con la narrazione, cioè perché adesso le donne che negli altri conflitti in un certo senso erano sempre sullo sfondo, adesso sono in primo piano. Questo ha anche a che fare col fatto che questa è una guerra raccontata dai social?
Sì, questa sicuramente è il primo elemento da considerare, è una guerra raccontata dai social. Ed è una guerra molto social, basti pensare ai tweet del ministro degli esteri ucraino, oppure lo stesso Zelensky, fino all'ambasciata russa di Londra, no? Quindi diciamo c'è una guerra anche all'interno dei social fra le parti in conflitto. Ed è una guerra narrata dai social, perché appunto le prime immagini abbiamo avute da TikTok e dalle TikToker che appunto mandavano le immagini dei bombardamenti o dei disastri causati dai bombardamenti. Quindi da questo punto di vista sicuramente è una guerra, diciamo, che si combatte a un doppio livello nei social. Da una parte c'è la gente che usa i social come strumento di testimonianza ed è peraltro in molti casi l'unica fonte che abbiamo, e in altri casi addirittura c'è una forma istituzionalizzata dei social. Il ministro degli esteri ucraino che scrive alla fine del suo tweet, per esempio, di questo tweet si fa verbale, usa una formula burocratica che è molto interessante per chi la studia naturalmente, per indicare che un elemento tutto sommato della narrazione social assume valore istituzionale, e questo, se ci pensiamo, è una novità assoluta. E che poi ci siano più donne, se posso rubare ancora un minuto, è che questo dipende da una serie di motivi, no? Ci sono più giornaliste sicuramente, quindi lo sguardo delle donne è cresciuto, e questo è un dato di fatto, c'è una maggiore sensibilità sociale al ruolo delle donne e alla loro presenza, e anche questo è un elemento innegabile, aggiungo per fortuna. E poi però c'è anche un altro elemento che invece c'è sempre stato, che è in qualche modo più tradizionale, e che le donne sono oggetto di narrazione spesso usate in quei processi che noi chiamiamo di emozionalizzazione della sfera pubblica.
E ne stiamo vedendo.
Che molto spesso nel giornalismo sono presenti come elemento anche di spettacolarizzazione.
Prima noi riprendevamo insomma questo pensiero che in tanti corsivi, no, si diceva, è stato espresso, secondo il quale insomma ci si chiede cosa sarebbe successo se a capo dei governi in quest'ultimo secolo ci fossero state più donne. Secondo lei ha senso davvero porsi questa domanda?
Ma ha senso porsi la domanda sulla presenza delle donne in generale nella politica internazionale. La cosa che tutti abbiamo notato è che nelle delegazioni che hanno provato ad avere un primo abboccamento, primi contatti per un eventuale cessate il fuoco per la pace, le donne non ci sono affatto. E questo è sicuramente un elemento interessante, in negativo naturalmente. Non so se basti avere delle donne a capo dei governi per evitare le guerre. Abbiamo avuto anche, diciamo, nel passato donne, per così dire, guerrafondaie, comunque che non hanno rifiutato la guerra. Però c'è una cultura politica delle donne che rivendica il primato della razionalità e del dialogo, e ci sono tanti movimenti delle donne che esprimono, per così dire, una cultura politica delle donne, no? Penso al Manifesto della Cura, che è un documento transnazionale nato in Gran Bretagna ma diffuso in tutto il mondo, che pone proprio questa idea femminile, per così dire, della politica, no? Un'idea in cui la politica è fatta di cura, di attenzione, di rispetto, prima ancora che di sopraffazione e di violenza. Ecco, mi sembra che da questo punto di vista uno sguardo delle donne nella politica e sulla politica possa sicuramente cambiare le cose. Questo significa poi automaticamente la fine di tutte le guerre nel mondo. È un'utopia bellissima che mi piacerebbe, esatto, mi piacerebbe avere, ma ahimè temo che non sia molto realistica.
Michele Sorice, sociologo e politologo, grazie per essere stato a Disordinarie. Buon sabato.
Buon sabato.
Anche a voi.
Grazie. Noi vi ricordiamo che se volete scriverci, avete domande, 076 321 11 13. sono le 9.40, noi siamo le disordinarie, abbiamo iniziato questa rassegna stampa settimanale in rosa.
O in giallo, dai, diciamo giallo che era la settimana delle mimose.
Brava, prima di parlare di mimose io volevo leggere tre messaggi che sono arrivati.
Aiuto.
Allora, Sandra ci dice: ciao, sono Sandra, all'8 marzo sono stata a cena con le mie amiche e ho beccato il freddo uscendo dal ristorante, buon sabato a voi.
Vabbè, lì è la sera del dì di festa, come si dice.
Poi ci scrive G.Andrea, Gianandrea, non lo so, trovo giusto quanto avete detto, anche citando la Murgia. Magari, pur capendo l'ansia e l'immancabile tensione della prima, cercate almeno per me di essere un po' meno sopra le righe.
Va aiuto, bene. No, sì, ha ragione.
Va bene, ha ragione. E Anacleto aggiunge, secondo me parlando di me, ma io lo so Anacleto, ma parli sempre solo tu, che mitraglia. Hai ragione, anche mio fidanzato me lo dice sempre. Cercherò di rallentare e di dire meno cose, promesso.
Ma questa è una critica che ci si fa sempre, no? Sì. Tra donne parliamo troppo, diciamo troppe cose.
Però io lo so che parlo veloce, quindi scrivetemelo che io cercherò di rallentare. Man mano che andremo avanti con le puntate scandirò sempre meglio le parole.
Va bene, no, va bene, ma senza esagerare. Ma le hai ricevute le bimose, senti?
No, ho ricevuto
le puntarelle che sono arrivate poi.
Però a proposito di mimose, che sai cosa ho scoperto? Che io pensavo, non mi sono mai chiesta perché le mimose. In realtà la storia delle mimose è una storia, la mimosa sostanzialmente è un fiore proletario.
Sì, partigiano.
Partigiano. Perché? Perché quando si è deciso di istituire, insomma, di istituire l'8 marzo.
Mm-hmm. Che allora era festa della donna.
Che allora era festa della donna.
Si poteva ancora dire.
Esatto, si poteva ancora dire. Ci si è chiesti, ma qual è il fiore simbolo? Era la fine della guerra e non c'erano soldi. E il fiore più semplice da trovare, perché era in giro per i campi e fioriva a fine inverno con l'inizio della primavera, era proprio la mimosa.
Eh sì, e costava poco. E inizialmente si era pensato alle violette, no? Mi sembra di aver visto che però appunto erano
sì, troppo
già
costose.
Eh sì. E comunque, senti, ti farei notare, noi stiamo facendo un excursus, no? Sulle notizie della settimana. Questa è una notizia di venerdì scorso, quindi la settimana è scaduta, ma mi sembra interessante che questa faccenda del servizio militare.
L'hai vista anche tu? Sei pronta?
Sì, sì, potrebbe, no, non sono pronta. Potrebbe ritorcercisi contro, no? La parità dei diritti. Cosa è successo?
Proposta di servizio militare obbligatorio per le donne. Mm-hmm. Di fatto, per garantire a lungo termine all'esercito e alla protezione civile un numero sufficiente di effettivi, il Consiglio federale appunto intende valutare anche la possibilità di introdurre l'obbligo di servizio
per le donne. Per ti le sento donne. Che la tua voce cala, vedi che stiamo scendendo sotto le righe, per fortuna. No, è una questione di effettivi, no? È una questione di effettivi perché attualmente l'effettivo regolamentare della protezione civile è di poco inferiore ai 72.000 militi e verso la fine del decennio l'esercito avrà difficoltà a garantire un effettivo reale di 140.000 militari, no? Se non si riesce a ridurre effettivamente il numero delle partenze anticipate. E allora è studio questa variante, obbligo di prestare servizio di sicurezza. In realtà allora se ne è parlato molto, io ne avevo letto forse già la scorsa estate,
esatto,
ed era
agosto.
Un po' lanciata in modo provocatorio,
sì.
No, mi sembra.
Si era parlato
capire.
Anche dell'istituzione della giornata informativa per tutti.
Ecco, quella sì,
giornata informativa obbligatoria.
Quella in realtà è stata poi approvata nei giorni scorsi, quantomeno la modifica della Costituzione per fare una giornata informativa aperta a tutti, obbligatoria per tutti.
Per quanto riguarda il servizio militare, io penso ai miei figli, allora io la scampo, cioè dico per quello che
siamo
penso.
Salve,
cioè per me sì, perché io non mi ci vedo a fare i percorsi,
no,
cioè, non mi ci vedo proprio con lo zaino.
Piuttosto sì, servizio civile lo vedo più
piuttosto
mio,
per mio servizio civile. Però dall'altra parte da madre mi dico, vabbè, oh, se un giorno mio figlio mi diranno così, mica posso
tu
dirgli
dici,
no.
Se mi diranno, qui si parla dell'obbligo, cioè siamo oltre, sì, cioè, tu stai ancora pensando se mi diranno, qui siamo all'obbligo. E io ho un sentimento ambivalente perché come te non mi sentirei preparata, però mi dico, è come fare la suffragetta, vedi che ritornano le nostre suffragette, e poi però quando vai a cena dire, no, però la cena la paghi tu.
Cioè, sì, perché in fondo qua è una questione di parità, no? Di quote rosa, per tornare a rosa, però insomma il tema è un po' più corposo, mettiamola così.
Hai voluto la bicicletta, è quello.
Pedala. Tra l'altro sono arrivati dei messaggi. Alessandro Bertoglio, il nostro collega, che mi dice, ma scusa, ma tu parli del tuo compagno fidanzato, state insieme da 20 anni e avete 2 figli. Hai ragione Ale, io tendo sempre un po' a dire mio fidanzato, dovrei dire mio compagno e sentirmi un po'
ma
più adulta.
Ma è molto romantico, è molto romantico. Vito dovrebbe essere lusingato, sì, di essere certo. Ancora un fidanzatino.
Ma se si alza la mattina e ha paura di parlarmi perché non sa se gli scaravento addosso una rabbia femminista.
In effetti chiederti se ti può fare gli auguri per la festa della donna mi sembra già importante.
Continuate a scriverci 076 321 11 13.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah, and what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Era il 1966 e Nancy Sinatra indossava questi stivali super aggressivi, la minigonna, e cantava "These boots are made for walking", questi stivali sono fatti per camminare, ed è proprio quello che faranno, ma prima o poi ti calpesteranno.
Grido disordinario, perché noi siamo sempre Rachele Bianchiporro e Alessandra Bonzi, le disordinarie, sono le 9.48. Io so che avevi un grido disordinario,
sì,
da farmi sentire.
Il grido disordinario di questa settimana e di trasgressione del mio, la settimana di telelavoro gastroenterite, è questo.
Veri soldati in gonnella siamo.
Meraviglia. Questa è la signora Banks di Mary Poppins. È il mio mito. È bellissimo. Sì, perché lei dice, senti cosa dice il governo, lo troviamo alquanto scemo. Mia figlia non sa ancora gli insulti, appunto a 3 anni e mezzo, e dice il governo lo troviamo alquanto cieco. A me fa molta tenerezza. Comunque lei è l'unico tipo di suffragetta militante in cui mi posso davvero immedesimare.
Ecco.
Cioè, lei andava a manifestare, si metteva le sue belle marsine, le fasce, poi tornava a casa e diceva
alla
cameriera: Ellen, metti via questa causa, manda in bestia il signor Banks. Secondo me meraviglioso.
E infatti, secondo me, l'unica vera femminista della famiglia Banks era Mary Poppins.
E beh, però lei è magica, cioè, bella forza, scusami.
Sì, però lei metteva via il signor Banks come niente, la signora Banks mica tanto.
Sì, aggirava sempre. Al di là della magia, aggirava sempre gli ostacoli. Però chi sa come se la sarebbe cavata Mary Poppins in
telelavoro.
Cosa dici?
Appunto, perché in realtà lei faceva così. Tac, basta un poco, però i compiti li fate voi.
Sì, i bambini ascoltavano soprattutto, questa è la vera magia del film. No, comunque dicevamo all'inizio della puntata,
esatto,
che il telelavoro ci sembra un mondo già quasi dimenticato e quasi felice, questo sì, è il paradosso, no? Però in realtà ricordiamoci che non veniamo, no, da 2 anni facili facili, e infatti notizia fresca
sì,
era la notizia dell'8 marzo, probabilmente
sì,
i proclami tenuti proprio per quel momento, e poi tutto è stato ridefinito, abbiamo visto come sì. in quella giornata, però la Svizzera e più di 50 paesi hanno denunciato un contraccolpo contro i diritti delle donne negli ultimi anni.
Sì.
E allora, insomma, l'8 marzo hanno espresso il proprio timore che questa situazione potesse compromettere i progressi fatti, perché diciamo che la distribuzione dei compiti lavorativi, degli obblighi domestici e anche tutta una serie di problemi legati alle violenze, c'è anche tutta la questione poi del cambiamento climatico che va a sommarsi, no? Con gli esodi, insomma, la posizione della donna e i progressi fatti finora sembrano non
vacillare,
così,
diciamo, non vacillare così se non, ma l'abbiamo toccato un po' tutti, sinceramente, sulla nostra pelle, tutte le famiglie, non solo le donne, anche gli uomini, però loro appunto finalmente l'hanno reso, come dire, pubblico, no? l'hanno comunicato e hanno detto, insomma, la salute riproduttiva, la partecipazione delle donne agli affari pubblici, l'attivismo, la discriminazione contro le donne e la violenza sono state da questi 2 anni di pandemia sfidate, contestate e attaccate. Proclami a parte, insomma, dichiarazioni a parte, veramente credo che un po' tutti noi l'abbiamo sentito sulla nostra pelle, perché comunque sono stati 2 anni complicati in cui tanti di noi hanno dovuto lavorare, conciliare famiglia, lavoro, ma poi con tutto il carico. Poi pensiamo al confinamento, sono stati mesi...
Il primo lockdown, mamma mia, un'era fa, cosa hai imparato dal
cosa
primo lockdown?
Cosa abbiamo imparato? Allora, io ogni tanto ci rifletto, sicuramente ho imparato che mentre prima vivevo molto nel futuro e molto nel cosa farò, dove andrò, quale aereo prenderò per viaggiare, mi sono resa conto che in realtà anche le cose piccole, le cose che ti stanno intorno, hanno un valore molto forte.
Questo ce ne siamo resi un po' tutti
secondo
conto,
me ce ne
no? Immagino non sia una lezione solo femminile, non è che vogliamo dire che noi donne abbiamo imparato di più, però
no,
è chiaro che nella legge dei grandi numeri si è visto molto chiaramente, no? questo comunicato, diciamo, dell'altro giorno fa notare come una sproporzione di genere sia ancora molto evidente, no? Nella distribuzione poi degli obblighi familiari anche.
Sì. Poi l'altra cosa che ho imparato dal telelavoro è che non farò mai più i compiti con i miei figli.
Ecco, a me quello non è toccato, per fortuna, perché lei andava ancora all'asilo nido.
Sì. No, ecco, quindi questo sicuramente è... E poi l'altra cosa, secondo me importante, ma su questo noi vogliamo sentire anche voi. Io per la prima volta ho vissuto, secondo me, un rapporto con i miei figli che è diventato ancora più simbiotico di quello che avevo prima del confinamento. Naturalmente sei portata ad avere un rapporto simbiotico con i tuoi figli, ma averli a casa e dover gestire 4 persone, nel nostro caso siamo in 4, una famiglia 24 ore su 24, ha creato veramente un legame particolare. Tant'è che io prima prendevo un aereo al mese per andare chissà dove senza problemi, adesso mi rendo conto, sembra una cosa superficiale, ma faccio molta più fatica.
Guarda, io mi sono resa conto di come questa simbiosi si fosse creata, perché mia figlia non aveva mai, Viola, non aveva mai avuto problemi nell'andare all'asilo nido, e finito il primo lockdown non c'è stato verso di riportarcela all'inizio. Io la lasciavo con un budino, lei mi tornava a casa, magari gliel'avevano cambiato, dicevo: amore, di cosa ti sei sporcata? Lei, che nel frattempo durante il lockdown aveva iniziato a parlare anche piuttosto bene, mi diceva: mamma, di lacrime. E ho chiesto e non era vero. Abbiamo imparato anche a dire le bugie.
Fra poco leggiamo i vostri messaggi.
Let you go, and now you're right of
Spears l'abbiamo messo non a caso perché il look che lei aveva alla fine degli anni 90 con questa canzone nel video di Hit Me Baby One More Time è tornato di grande attualità. Ma ci arriviamo fra un attimo, perché prima vorremmo leggere un po' di messaggi che sono arrivati. Allora, Fiorenzo ci scrive: care disordinarie, certo che la donna sa manifestare pace e tranquillità, spirito di sopravvivenza e amore per il prossimo, proprio per la indole di chioccia. Tuttavia, sempre più mi succede di vedere che negli ambiti familiari talvolta sono proprio le donne ad andare in combutta con altre donne. Problemi, il rapporto tra parenti spesso vedono coinvolte donne con spiriti di gelosia o invidia che portano le famiglie a non più parlarsi. Quindi non ne farei una questione di genere, ma di educazione e di amore per il prossimo.
Verissimo.
Siamo d'accordo.
D'accordissimo.
Comunque non la chiamerei più festa della donna, ma giorno del ringraziamento della donna.
Mi piace, mi piace. Sposiamo questa teoria.
Oh, poi c'è la nostra Raffi Biffi, collega Raffi Biffi, che ci scrive: che piacere ascoltarvi. Io non sono femminista, ma felice di portare anche in ambiti maschili il nostro modo di essere e la nostra sensibilità. Adoro il mondo degli uomini, i motori, gli aerei, e mi batterò perché la declinazione di certe professioni possa rimanere maschile. Con tutto quello che noi donne abbiamo fatto per diventare anche direttore d'orchestra come Beatrice Venezzi o un bravo pilota o un astronauta.
È giusto.
Poi ci scrive Serena. Allora, disordinarie è un titolo accattivante, ma dopo 10 minuti di trasmissione, ripetendolo a oltranza, avete già logorato.
Ha ragione. Ma è la prima puntata, dobbiamo prendere il ritmo, dateci tempo, miglioreremo, però grazie.
Esatto. Parlate troppo sovrapponendovi continuamente, faticoso per chi ascolta. Hai ragione Serena, l'ho già detto prima, farò veramente esercizio questa settimana e parlerò molto più lentamente, non mi sovrapporrò.
Abbiamo finito il tempo?
Allora finiamo con un grido dei suffragette. Tua figlia Viola?
Va bene.
Ti salutiamo.
Della moda parleremo settimana prossima senza sovrapporci.
Esatto.
Mi piace l'uomo, preso tutto il blu, bel governo lo troviamo, è quanto cieco.
La cieca tene.
Spezzere. E tutto unite combatterem. E siamo le forze del lavoro e cantiamo tutte in coro. Marciamo, suffragetti a noi.